Buonasera a tutti. Avviamo la Commissione 1, convocata per oggi, mercoledì 27 marzo, sono le ore 18:50 circa. Procediamo con l'appello. Girotti, Zirotti, Cristina, presente. Fantuzzi, Enrico, probabilmente assente. Piacquadio, Ugo.
Presente.
Marrone, Giovanni, è sostituito da Roncarati, Fausto.
Presente.
Salviani Alessandro.
Presente.
Ballotta Matteo è sostituito da Savigni Luisa.
Presente.
Saltini Andrea è sostituito da Ilaria Sita.
Presente.
Sant'Unione Silvia.
Presente.
Montanari Diego ha comunicato l'assenza. Fabri Pier Francesco, vediamo se si unirà più tardi alla commissione. Sono presenti l'assessore Pastore, il segretario generale dell'ente, dottoressa Clemente. E diamo il benvenuto alla dottoressa Guarino Monia, che è stata invitata alla commissione dall'assessorato di competenza. Procediamo con il punto numero 1 all'ordine del giorno, che prevede l'avvio del percorso di costruzione del regolamento sugli istituti di partecipazione. Chiedo all'assessore Pastore se vuole fare una sua introduzione. Grazie.
Grazie a tutti, buonasera. Come ci siamo detti in tante occasioni, insomma, questa sera parte un percorso che nei prossimi giorni ci porterà, lo speriamo tutti, alla costruzione di un regolamento che segue il momento che noi abbiamo avuto e che abbiamo costruito alla fine dello scorso anno, di approvazione delle modifiche al nostro statuto, attraverso le quali abbiamo introdotto una serie di principi legati alla partecipazione. Ci eravamo detti in quella sede che i mesi successivi, quelli che avrebbero preceduto e che stanno precedendo la fine della nostra consiliatura, sarebbero stati dedicati alla costruzione di un regolamento con una serie di strumenti per attuare quei principi, e quindi siamo qui questa sera, grazie alla dottoressa Monia Guarino che ci accompagnerà in questo percorso, grazie anche a lei Presidente Girotti Zirotti, insomma, per la disponibilità che ha manifestato nel convocare questa commissione. Noi questa sera presenteremo una serie di tappe di questo percorso, ma come credo tra poco ci dirà la dottoressa Guarino, siamo a totale disposizione della commissione, delle commissarie e dei commissari per l'ascolto, perché ci troviamo come dire, davvero di fronte a un foglio bianco. Noi parliamo da anni di questi temi, ne parliamo soprattutto grazie, e ci tengo anche in questa sede a sottolinearlo, all'importante lavoro che 6 associazioni del nostro territorio da anni appunto svolgono sul tema. Ci hanno tante volte sollecitato, stimolato e come dire, anche incalzato positivamente rispetto a questo tipo di tematiche, ed è per questo, insomma, che noi abbiamo già svolto, io e la dottoressa Guarino abbiamo già svolto una chiacchierata con loro per aprire anche con loro un confronto che nelle prossime settimane ovviamente avrà il proprio centro, il proprio cuore all'interno di questa commissione, perché questa è la commissione che licenzierà il regolamento che poi il Consiglio Comunale dovrà valutare ed eventualmente approvare, ma è un percorso che deve avere anche delle tappe, secondo noi, di apertura alla cittadinanza, di apertura a tutti i soggetti più o meno organizzati, ai soggetti associativi, ai singoli cittadini e singole cittadine che vogliono partecipare, che vorranno dare un contributo attraverso varie forme che appunto tra qualche minuto o comunque nel corso della serata vedremo e di cui discuteremo. Io ho terminato, insomma, direi di aver detto, di aver detto tutto. Ringrazio anche la dottoressa Clemente che, come dire, il percorso che ci ha portato alle modifiche statutarie, anche in questo caso ci sta supportando, insomma, per tutta la sua competenza e le sue esperienze, questo percorso. Quindi siamo pronti e possiamo dare il via a questa discussione. Grazie Presidente.
Prego Assessore Pastore, grazie per la sua vicinanza, ma è un principio dovere istituzionale di chiunque presiede la Commissione 1, ma come anche di tutti i commissari qui presenti, che sono sempre stati molto partecipi. E comunichiamo alla Commissione che la dottoressa Clemente fra un po' si assenterà per altro impegno di reggenza nel Consiglio Comunale di San Cesario, e a questo punto prego, dottoressa, a lei la parola.
Grazie. Buonasera a tutti e a tutti, sono Monia, se per voi va bene oggi possiamo dare del tu, se per voi va bene, giusto per snellire, però dite voi come siete abituati. Giusto una parentesi su di me: mi occupo di percorsi partecipativi e di supporto allo sviluppo di politiche pubbliche da più o meno 20 anni, tendenzialmente lavoriamo a fianco delle amministrazioni, a volte anche a fianco della comunità. A volte è il Consiglio Comunale o la Giunta che chiede, no, un supporto, a volte sono gruppi di cittadini, associazioni, a volte anche gruppi di imprese. Nel tempo ci siamo preoccupati di co-redigere dei regolamenti insieme alla comunità, e ci siamo accorti che effettivamente sul regolamento ci sono varie interpretazioni. Quindi prima di partire con qualunque percorso, l'idea di oggi sarebbe anche condividere con voi le aspettative sul regolamento. Per aspettative intendo qual è il valore che riconosciamo a un regolamento. Un regolamento può essere un manifesto e quindi può raccontarci come traduciamo il principio di democrazia partecipativa. È un principio molto vasto, molto ampio, che tra l'altro non ha neanche una definizione univoca, quindi dobbiamo chiedercelo qua a Castelfranco, questo principio, nella sua versione migliore, come lo possiamo tradurre. E il regolamento può preoccuparsi di dare delle indicazioni su come questo si possa esprimere nella collettività. Altre volte i regolamenti sono invece più prescrittivi, quindi pongono delle condizioni perché possa svilupparsi il dialogo in un modo o in un altro. Alcuni regolamenti sono corposi, quindi sono anche 30 o 40 pagine, altri regolamenti sono molto più agili, tutti validi, no? Però dipende proprio l'obiettivo che il regolamento si pone. In questo caso siete anche un comune che di regolamenti ne ha diversi, e ciascuno di questi può toccare o tratteggiare alcuni legami con l'espressione, no, della collettività. Quindi dobbiamo anche chiederci qual è il rapporto con altri strumenti. Noi abbiamo immaginato, dopo la chiacchierata di oggi con voi, che immaginiamo sia una conversazione proprio per mettere a punto l'aspettativa sul regolamento. Il regolamento ha una funzione, quindi o risponde a delle esigenze. Ci siamo accorti che a Castelfranco ci sono delle limitazioni o non una piena espressione su alcune modalità di dialogo tra comunità e amministrazioni, vogliamo colmare queste, oppure ci sono delle opportunità che è importante cogliere. Banalmente sistematizzare, no, le relazioni con il territorio, organizzare meglio, ecco, delle opportunità che non per forza sono risolvere dei problemi, ma andare incontro a delle possibilità. Chiarito la funzione, possiamo anche oggi chiederci quali sono le questioni che è importante che anche la comunità in un qualche modo provi a interpretare. Noi immaginiamo dopo oggi di preparare un piccolo questionario, 5-6 domande aperte da far circolare tra associazioni, cittadini, chiunque ci venga in mente, per dare un primo contributo. Non è un questionario che può essere generalista, come volete che sia il regolamento, ma deve focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti, no? Come vi aspettate il rapporto, il dialogo, no, costruttivo con un'amministrazione? Quali immaginate possano essere le migliori forme di comunicazione e di ascolto? Quando e come vi sentite più capaci anche di esprimere un contributo che sapete, no, poter essere decisivo sulla decisione pubblica? Ecco, scegliere 5 domande che riguardino proprio il ruolo della comunità rispetto a una decisione pubblica. Vi anticipo anche una delle mancanze, secondo me sempre clamorose, nei regolamenti è: tutti i regolamenti legati al tema partecipazione non si preoccupano di rappresentare cosa vuol dire contribuire a una decisione pubblica. Ognuno fa il suo mestiere, no? Quindi i tecnici sono chiamati ad approfondire le questioni, i politici, consiglieri e giunte sono ovviamente chiamati a prendere delle responsabilità. Qual è il contributo della comunità rispetto a una decisione? Condividere saperi, condividere anche il tipo di esperienza di vissuto, quindi contribuire ad esempio alla lettura dei bisogni del territorio. Spesso i regolamenti escludono questa parte qua, si va subito sulle proposte, e invece un contributo decisivo è la capacità del territorio di leggere se stesso, anche solo per allenarci a guardarci l'un l'altro, no? Quindi a capire che ci sono dei problemi sui quali diamo una lettura più puntuale. Il processo decisionale è proprio informato sulle questioni che vengono messe in gioco. Faccio sempre questo esempio, no? Ci capita spesso molti cittadini che dicono: c'è un problema, manca la pista ciclabile. La pista ciclabile è già la soluzione. Qual è il vero problema? Aiutiamoci a leggere le vere questioni, no, che ci stanno dietro. Quindi il regolamento, uno dei consigli da prendere in esame con voi oggi, è di provare anche nel regolamento a esprimere: ma qual è il contributo migliore che ci aspettiamo dalla nostra comunità rispetto a delle decisioni che poi siamo chiamati a prendere, siete chiamati a prendere come decisori. Qual è il contributo migliore? L'altro elemento da tenere presente, e così finisco dopo la chiacchierata introduttiva, oltre ovviamente alla Costituzione italiana e a tutto ciò che ne deriva rispetto al principio di sussidiarietà, abbiamo anche una legge regionale, la legge 15 del 2018, che è la legge sulla partecipazione, che già ha delle indicazioni su cosa si intende per partecipazione a una politica pubblica. Poi c'è il vostro statuto, ovviamente, che già dà delle altre indicazioni. Quindi abbiamo questi tre riferimenti. Nulla vieta che introduciamo altri riferimenti a cui fare appello per dare più forma e sostanza a quelli che sono i principi culturali, no, che dobbiamo esprimere. Fatta questa premessa, noi immaginiamo oggi di mettere a punto almeno le tematiche che è importante, no, mettere a fuoco. Alcune di queste entreranno in questo questionario che faremo circolare. Raccoglieremo, no, delle riflessioni da parte del territorio. Nel prossimo incontro con le associazioni cominciamo a dare un po' struttura ad alcuni contenuti, e l'idea è di portarvi una proposta che abbia una traccia, ovviamente, di quelli che sono i principi, perché tutti i regolamenti un minimo di principio lo devono mettere in campo, valori, criteri, condizioni, e poi scegliamo fin dove spingerci. Cioè, oggi lo scopo è anche chiederci fin dove vi aspettate che un regolamento si spinga nella sua definizione. Alcuni regolamenti hanno già un elenco molto strutturato, un articolato molto corposo sugli strumenti, ma vengono aggiornati spessissimo, perché gli strumenti cambiano. La stessa Regione Emilia-Romagna ogni mese suggerisce strumenti diversi per potenziare, no, la partecipazione. Quindi valutiamo se la scelta di elencare strumenti è una buona scelta oppure no. Altri segnalano invece magari le modalità. Faccio l'esempio, le modalità possono essere sostanzialmente di quattro tipi. Com'è che si chiama a raccolta la comunità? A sorteggio, a volte, quindi con una campionatura casuale. Per interesse, quindi per portatori di interesse. A campione, oppure a porte aperte. Cioè, tutto ciò che può essere lo sviluppo di un approccio partecipativo, grosso modo, è dentro queste quattro modalità. Ognuna di queste modalità può essere più o meno utile, no? Il sorteggio può avere un senso quando c'è un momento di verifica finale, non è detto che sia sempre il mezzo più giusto. Lo stesso anche la chiamata dei portatori di interesse, ha più senso quando i temi sono focalizzati piuttosto che quando sono invece omnicomprensivi. Ecco, la riflessione su cui entrano nel merito è questa, e vi dico anche che non ci sono delle ricette, ovviamente dipende dalla comunità. Dipende dalla cultura della comunità, dalla sensibilità, dalle abitudini. Alcune vanno sicuramente accompagnate e rinforzate, altre forse valuterete che magari sono da scalzare o rivedere. Oggi un po' il tema è questo. Tra gli obiettivi più grandi di un regolamento c'è ovviamente l'alimentare un rapporto di fiducia tra comunità e istituzioni. Che cosa vuol dire esattamente questo, però, di preciso? Cosa vuol dire alimentare un rapporto di fiducia? Dirlo genericamente non serve nel regolamento. Dirlo invece in maniera un pochino più puntuale per come anche un'amministrazione e voi tutti interpretate questo rapporto di fiducia è più efficace, perché orienta, no, anche un contributo. Quindi un po' questo è la premessa. Una delle prime ipotesi che valutavamo con l'assessore è di partire con l'esame dei regolamenti altri, no, perché nel senso che ognuno se l'è fatto come riteneva più opportuno. Cervi, ad esempio, abbiamo seguito il regolamento per loro, che è diventato la carta dei cittadini attivi. A un certo punto nel percorso si è valutato che per quella comunità l'espressione più alta era proprio il contributo diretto al bene comune. Ma questo per condividere con voi il tipo di ragionamento, come mai lì ha senso quello? Tutti stagionali, tutti lavorano grosso modo nel periodo estivo, e durante il periodo invernale è una comunità che dona tantissimo, ha tantissimo tempo, che è importante e vuole investire nella cura della propria città e della propria comunità. alla luce di queste riflessioni che la comunità ha fatto, si è scelto di orientare quel regolamento verso il tema della cittadinanza attiva, dell'amministrazione condivisa e della cura dei beni comuni, ma è stata una scelta di quel territorio per come è fatto. Per questo vi dico, partire da voi, capendo quali sono disponibilità, sensibilità, esigenze e aspirazioni, è la parte più rilevante del regolamento. Il resto dopo è, come dire, finezza, no, su come possa esprimersi ed essere articolato, ma se manca una condivisione del principio di fondo del perché si fa un regolamento, frana proprio il regolamento. Quindi oggi un po' era questo che volevo chiedervi di mettere in gioco con una discussione. Cosa vi aspettate intanto, no? Mi hanno detto che è un po' che parlate di regolamento. Qual è la vostra aspettativa? Cosa immaginate possa risolvere questo regolamento o possa valorizzare? E rispetto al suo funzionamento, se ci sono delle attenzioni che è importante porre per come è fatta la vostra comunità. Sulla base di questo, come abbiamo fatto anche ieri, noi costruiremo un piccolo report che cominci, no, a tratteggiare le vostre riflessioni in un'idea di struttura. Ve lo rilanciamo, quindi nel giro di qualche giorno dopo oggi vi rilancerei questa riflessione e mettiamo in campo anche questo questionario per raccogliere altri contributi. Questa è un po' la premessa che mi sembrava opportuno fare in questo momento, ecco.
Grazie, dottoressa Guarino. Apriamo quindi il confronto con i commissari, chi chiede la parola o chiede ulteriori chiarimenti, come ritenete opportuno. Prego, commissario.
Anticipo solo questo, Presidente, scusi, che valgono anche le buone domande. Cioè, oggi il tema è... No, hai detto che abbiamo tutte le soluzioni oggi. Vale anche farci insieme delle buone domande. Sono poi quelle domande a cui il regolamento può anche provare a rispondere, no? Quindi di non avere l'urgenza, ovviamente, di avere già delle indicazioni per il regolamento. Anche farci delle buone domande è estremamente utile. Ecco.
Grazie. Prego, commissari, chi vuole... Prego, Salvioli.
Grazie Presidente. In realtà parto da una domanda, solo per capire un po' l'obiettivo della discussione della serata. Insomma, cosa ci aspettiamo quando abbiamo iniziato il percorso arrivato fino a qui? Questo è un po' l'obiettivo e sulla base di questa discussione si costruirà questo questionario da cui poi partirà il percorso partecipato, corretto? Ok. Se posso continuare, continuo, nel senso mi sono risposto da solo, cioè nel senso mi sono risposto da solo, tra virgolette, e se la chiacchierata è anche un po' libera, io partirei dalle due frasi che ho ascoltato nell'intervento della dottoressa Guarino, ok, e magari anche da una domanda che faccio io, ma poi magari vediamo se è condivisa. Prima ho sentito leggere se stessi, il territorio, la comunità, quindi imparare a leggere se stessi, imparare a leggere la propria comunità, la comunità in cui si vive come cittadini, e poi magari aiutare anche, proprio uso la parola aiutare, chi appunto si trova magari in questa sala perché si è candidato e appunto ha avuto... insomma, il mandato elettorale a trovare soluzioni che però appunto non siano soluzioni che nascono e si pensano soltanto in queste stanze, non solo questa ma diciamo nel comune, ma appunto possano trovare quegli strumenti per vivere ulteriormente nella città, nel senso che poi la politica vive nella città, ma sappiamo che ci sono anche momenti complessi. Mi piace, insomma, penso che sia un punto di partenza interessante. E l'altro pezzo, forse ancora più fondamentale, io penso, per Castelfranco Emilia, ma non solo, ma sicuramente anche per la nostra comunità, aumentare il rapporto di fiducia tra l'amministrazione e la città. Io credo che sia poi anche frutto, o meglio, sia molto necessario in generale per il momento storico, e penso che ce lo siamo detti in realtà anche quando abbiamo rivisto lo statuto qualche settimana fa, qualche mese fa, che c'era la necessità di portare al passo coi tempi gli strumenti di questa amministrazione, perché obiettivamente un po' datati su questi temi, ma al di là dell'essere datati c'era, e io credo sia ancora più necessaria oggi, la necessità di provare a costruire, magari proprio attraverso questi strumenti o comunque questo regolamento che dobbiamo rifare quel rapporto di fiducia ulteriore. Quindi noi siamo una città anche, secondo me, particolare rispetto a tante altre della provincia di Modena, sicuramente non unica in Italia, ma sicuramente la nostra provincia, avendo un territorio che è appunto il capoluogo molto come dire, con una popolazione importante, ma che di fatto è solo la metà di quella che è la popolazione della nostra città. Il resto della popolazione si divide sulle nostre frazioni, centri frazionali spesso davvero molto grandi, che per certi versi hanno, penso a Piumazzo, la dimensione di un comune, San Cesario, che è un comune molto vicino a noi, ha le dimensioni di una nostra frazione, ma anche altre frazioni per dimensione sono centri davvero importanti. Secondo me, penso che sia un'aspettativa rispetto a questo regolamento trovare strumenti perché si possa non solo comunicare naturalmente, ma si possa appunto far partecipare questi centri che spesso si sentono lontani, in parte perché lo sono dal capoluogo, perché comunque siamo anche un territorio davvero vasto per i nostri abitanti, quindi trovare strumenti perché si sentano davvero meno lontani e che dall'altra parte anche l'amministrazione possa utilizzare per comunicare meglio con loro, sia quello che si fa, sia quello che insieme si può decidere per costruire delle risposte nuove, perché l'altro tema fondamentale per i prossimi anni, chiunque sarà colui che amministrerà questo comune tra 2 mesi, è trovare risposte nuove a bisogni nuovi che spesso non sappiamo neanche ancora immaginare. E quindi, se mi immagino a cosa debba servire un regolamento nuovo sulla partecipazione, penso soprattutto a questo. Non so se magari dobbiamo già avventurarci in idee di strumenti ipotetici, chiedo.
Prego, autorizziamo la dottoressa Guarino chiaramente a risponderci ogni qual domanda per avere, se è possibile, grazie.
Sì, allora, l'obiettivo di oggi è, per la, se avete delle indicazioni o anche, come posso dire, delle preoccupazioni, no? Si sente spesso parlare anche di democrazia elettronica, di voto elettronico, eccetera, no? Anche capire gli altri come se la sono giocata, questo è anche un elemento di approfondimento che possiamo mettere sul piatto. Leggendo insieme i pro e i contro, no? Non ci sono mai strumenti cattivi, cioè a volte il pessimo uso di uno strumento buono, quindi questo valutiamo in varie casistiche. Quindi se avete delle suggestioni o degli stimoli per capire meglio gli strumenti, bene. Oggi il focus per me più importante è che siamo, come dire, usciamo con un'idea più o meno accordata su cosa intendiamo per democrazia partecipativa, perché voi farete un regolamento che attua l'articolo 5 dello Statuto, quello sui principi di democrazia partecipativa. Cosa ci aspettiamo? Questo è un macro principio. Cosa ci aspettiamo dall'espressione di questo principio? Ve la esemplifico. A volte mi dicono che decidono i cittadini. No, non è così che funziona la democrazia partecipativa. Rimane il Consiglio Comunale, l'organo che decide perché viene prima l'elezione, ma dobbiamo mettere a fuoco com'è che aiutiamo i decisori. Cosa vuol dire aiutare, dare forma a una decisione pubblica più informata, più saggia, più equilibrata, più aderente alla realtà? Perché quando i regolamenti funzionano non è perché ci sostituiamo, è perché rinforziamo tutta una serie di cose, o le direzioniamo meglio, o facciamo in modo che si esprimano con più saggezza. Ecco, dobbiamo un po' accordarci su questo. Poi, se decidete che invece la democrazia partecipativa è la sostituzione totale, va bene, capiamo il perché e il per come, va bene anche quello, però l'importante è che ci capiamo, democrazia partecipativa, come la leggiamo, come la vediamo, come la interpretiamo e come la possiamo in un qualche modo esprimere. Ecco, questo, l'espressione sarà il regolamento, di cosa si tratta invece fa parte della discussione di oggi.
Grazie. Prego.
Grazie Presidente. E, continuo, siamo un po' a ruota libera. E, personalmente mi piace molto il termine aiutare e non sostituire, nel senso che non credo che si debbano costruire strumenti di sostituzione, si devono costruire strumenti che possono aiutare, ma aiutare penso da entrambe le parti, torno al concetto di prima, no? Cioè, io credo che lo strumento partecipativo non serve solo all'amministrazione, ma debba servire soprattutto ai cittadini che lo possono attivare, lo possono richiedere, lo possono appunto sentire anche e soprattutto loro. E questo speriamo poi accada, visto che ci dovranno dire anche loro cosa ne pensano e che strumenti vogliono, vorrebbero o pensano siano necessari per questo comune. E, così come penso, adesso magari entro in piccoli, giusto per quello che conosco, che conosciamo, anche buone pratiche di comuni vicini a noi, magari anche sentirsi o comunque avere quegli strumenti per mettere in pratica direttamente progetti dal basso. Adesso in questi anni questo ente ha utilizzato la coprogettazione con le associazioni, che è una prima forma da questo punto di vista, e cioè si sono messi a disposizione delle somme e poi si è chiesto a tutte le associazioni del territorio, non solo, perché poi partecipano anche le parrocchie, quali erano idee, quello sul pezzo degli eventi. Ci sono buone pratiche in territori simili che lo fanno anche su progettualità, quindi i famosi bilanci partecipati, credo che sia uno strumento insomma, che debba, su cui partire, però qui si sta già arrivando agli strumenti, come abbiamo detto prima, parlando in generale rispetto appunto alla riflessione che ho fatto prima, di trovare una modalità che possa, diciamo, dare un po', insomma, aiutare sia i cittadini che la futura amministrazione. Io credo che è, dall'altra parte, trovare un collegamento tra quelli che sono gli strumenti partecipativi e quello che sarà quello che è questo consiglio e quello che sarà il prossimo. Perché poi l'altro elemento, secondo me, è che spesso quasi sembra in scontro, no? Sembra che il pezzo elettivo si scontri col pezzo degli strumenti di partecipazione. Io credo che si debbano combinare, no? In un meccanismo che l'uno rafforzi l'altro, e appunto in un obiettivo comune che è fare il meglio per questa comunità. Noi in Consiglio Comunale sappiamo ci sono quegli atti di programmazione che vanno anche su più anni, e in cui vengono tracciate delle linee che poi non sono immodificabili, sono linee diciamo di indirizzo rispetto appunto a quella che è il mandato elettorale. Pensare a meccanismi di non so, annuali, per cui appunto su temi specifici che appunto decide il Consiglio Comunale, ma che possono essere temi specifici di quell'anno, di quella legislatura, penso al PUG per la prossima, insomma questo comune dovrà cimentarsi con quello che è il PUG, quindi uno strumento gigantesco che incide davvero sulla vita dei cittadini, magari costruire degli strumenti per cui appunto il Consiglio Comunale decide che su quell'argomento si farà un percorso particolare di coinvolgimento della cittadinanza, perché appunto si aiuti chi ha l'onere e l'onore di sedere qui nel prendere decisioni migliori. Perché? Perché si legge con gli strumenti partecipativi davvero i bisogni della comunità, si capiscono insieme e poi si trova anche una risposta insieme, no? Questo così sempre un po' per pensare a insomma, gli stati generali di Castelfranco Emilia, sì. E per ora mi fermo.
Grazie commissario Salvioli, se ci sono, prego Piacodio.
Grazie presidente, buonasera a tutti, buonasera dottoressa, grazie. E, sì, già lo statuto è stato oggetto di, per quello che riguarda la partecipazione, discussioni, incontri che hanno portato alla fine a quello che è stato, a quello che è attualmente il nuovo statuto sulla partecipazione. Il regolamento è, diciamo, poi la parte un po' più, diciamo, nel merito, più programmatica, più concreta, che va a specificare nel merito come ci si deve comportare per portare avanti qualsivoglia percorso di partecipazione piuttosto che. E in continuità con quanto detto dal commissario Salvioli, mi soffermo sull'elemento della partecipazione, su quello che è il bilancio partecipativo, perché almeno noi riteniamo e siamo consapevoli che questo strumento, e invito, l'abbiamo detto anche in sede di consiglio, però lo dico anche alla dottoressa, nel caso del comune di Vignola è un percorso già avviato da circa un paio d'anni, poco più, e che sta dando anche buoni risultati, e riteniamo che all'interno di questo regolamento ci debba essere comunque una forte presenza in merito all'utilità di quello che i cittadini possono percepire come partecipazione, però non allontanarsi dagli atti che ne susseguono, mi spiego meglio. Cioè bisogna capire nel merito quando e come il regolamento potrà svilupparsi per far sì che il cittadino possa poi non leggere solo quelle che sono le regole, che possa essere, non lo so, l'età di accessibilità a qualsivoglia voto piuttosto che progetto. Cioè bisogna entrare nel merito per fare, dovremmo davvero fare un lavoro enorme per far sì che il cittadino ne senta un ritorno pressoché immediato, in un lasso di tempo ben definito, per capire che all'interno di questo strumento, e parlo del bilancio partecipativo, qualora vi sia una somma di X mila euro messa a disposizione dal comune, dall'ente, e che riguarda, lo tengo a precisare, solo esclusivamente l'ente, perché qui si sta parlando di Castelfranco Emilia, non di Unione, non di altro, quindi da tenere relegato solo all'interno del nostro territorio, delle nostre mura, allora ci deve essere un ritorno scadenziato, programmatico, che faccia capire che se oggi, faccia capire, dia la certezza, la risposta, che qualora oggi si cominciasse mettendo giù una cifra, una somma, per qualsivoglia progetto provenisse dalla cittadinanza, da chi ha voglia e interesse a partecipare, bisogna avere soprattutto le tempistiche ben definite, in modo che si sappiano modi, tempi su cui poter agire e dentro i quali ci si può proporre o meno, e oltre quelle date, suscettibili chiaramente se ci sono cause, eventi, causa forza maggiore, entro quelle date cercare di essere più puntuali possibili. Il bilancio partecipativo è un elemento per noi riteniamo fondamentale, perché mi piacerebbe anche scoprire da lei che valutazioni dà in merito alle frazioni, perché faccio un esempio molto basico per essere il più semplice possibile. Cioè se a Manzolino dovesse arrivare l'idea, il progetto di una, all'interno di questo percorso strutturato seguendo le regole di questo regolamento, si riuscisse a portare avanti un qualsivoglia progetto, eventualmente al voto, che è la cosa poi che dovrebbe, che incide, che dà poi il tocco finale, no? La votazione, quindi la democrazia nella sua piena espressione, decide se quel progetto può essere portato avanti o meno. Nel caso delle frazioni, è capitato, avete esperienza per cui viene relegato il voto solo esclusivamente ai residenti o lavoratori o studenti di quella frazione, o viene aperto in quel caso specifico a tutto il territorio, a tutte le frazioni, capoluogo compreso chiaramente? Quindi già questo mi piacerebbe capire, come in passato, se ci sono elementi su cui riflettere. E per quello che riguarda il voto, è un elemento su cui abbiamo discusso anche in sede di Commissione 1, è stato il quorum, quindi capire se ci possono essere delle tematiche, andando, faccio un virgolettato, un po' in deroga allo statuto, qualora vi siano delle tematiche che prevedono il quorum zero. Sostanzialmente vince chi ha più voti, se questo è un elemento chiave all'interno di un regolamento, se può essere utile per capire all'interno di un ventaglio di 5, 10, 15 proposte chi vince, chi prende più voti in percentuale a luogo eventualmente dove viene fatta la proposta, chi prende più voti in assoluto deve essere magari il quorum, il famoso 50% più 1 della popolazione tutta, se si va sotto i 18 anni di età e quindi si apre una platea maggiore all'interno di chi può intervenire, sia in termini di voto ma soprattutto anche di proposta, magari si riuscisse ad avere una partecipazione giovanile al di sopra di quelle che sono le mie personali aspettative. Mi fermo qui per ora, grazie.
Darei un riscontro al volo su questo, perché sul tema del bilancio partecipato o partecipativo c'è grande dibattito dal 90, no? Tanto una distinzione, se mi permetti, tra partecipato e partecipativo. Il bilancio partecipato è l'esempio di Vignola, l'esempio di Bologna, l'esempio in cui dentro a un bilancio X di un comune scelgo una quota, senza specificare questa quota, no, qual è l'incidenza, la rilevanza complessiva sul margine decisionale che ha il comune, scelgo una quota, metto a bilancio 100.000 euro per le attività ovviamente proposte per l'iniziativa proposta dai cittadini e su quello chiedo delle proposte. Questo è il bilancio partecipato. Il bilancio partecipativo è partecipo sull'intero bilancio. Vuol dire che ci capiamo tutti quanti insieme su cosa vuol dire informare un bilancio, dare struttura a un bilancio. Qual è il margine decisionale che ha il comune? Spesso abbiamo bilanci da 10 milioni di euro e il cittadino si aspetta che sono tutti 10 milioni di euro spendibili dal comune come si ritiene più opportuno. Non è così. Ci sono dei vincoli, ci sono ovviamente, no, delle condizioni molto specifiche. La quota, diciamo, in margine al comune è spesso, no, un dettaglio rispetto a... E alcuni comuni scelgono quel margine decisionale di metterlo tutto, no, a confronto con la collettività, quindi scegliere investimenti, opere pubbliche, scegliere un pochino tutto. Questa è la parte partecipativa, cioè partecipo tu cur a un bilancio. Vuol dire una consapevolezza del territorio altissima, cioè vuol dire che il lavoro di preparazione su come si legge un bilancio, su come lo si interpreta, su come lo si qualifica, è una parte educativa per tutti, cioè spesso neanche internamente l'amministrazione sono sempre chiari con tutti i passaggi, è una parte assolutamente che fa la differenza. Lì chi ci ha provato porta a casa dei risultati di lungo termine elevatissimi, ma è una mole di lavoro davvero notevole. Tornando invece sul focus, quindi immaginando che la stragrande maggioranza, poi tutti i comuni, hanno scelto bilancio partecipato, quindi l'opzione più semplice, quindi metto l'alert su alcune dinamiche. L'espressione del voto, che ha valore, ce ne sono soltanto due in Italia, quella per le elezioni e quella per i referendum. Quelle sono gli unici che hanno dei vincoli, ovviamente. Fatto salvo quello, tutto il resto non ha dei vincoli, è più una scelta di consapevolezza. Cosa capita spesso in tutti i bilanci partecipati che non prestano attenzione a cosa vuol dire l'espressione di voto? Sono abbastanza, tipicamente, se notate, quali sono le proposte che arrivano sempre in alto nelle graduatorie dei bilanci partecipati? Quelli che nascono dalle scuole, perché c'è tutta la claque dei genitori che ovviamente, come dire, vota le proposte che emergono dal contesto scolastico. Rimangono fuori sempre progetti molto validi perché non c'è, passatemi termine clac, però tutto, come dire, tutto l'entourage, no, di sostenitori. Se si opta per questa strada, il consiglio vivissimo è sempre di chiedere minimo tre voti. Quindi voterai il tuo, io sono una scuola, ho ingaggiato, come dire, i miei genitori perché ho proposto la riqualificazione del giardino scolastico, questi qua sono almeno obbligati a dare un'occhiata agli altri progetti e altri due voti li devono esprimere, quindi la mia capacità di coinvolgimento la metto a favore anche di altre progettualità. Quindi se si opta per quella strada, abbiamo visto che una compensazione, ad esempio a Cervia, che abbiamo fatto il bilancio partecipato con attenzione alle frazioni, quindi ai consigli di zona loro hanno, quindi hanno le zone ovviamente distaccate e diverse dalla costa, quindi ci siamo preoccupati di capire, sono numericamente molto inferiori gli abitanti nel forese di Cervia, e quindi come compensare il fatto che il centro di Cervia avrebbe avuto man bassa di tutte ovviamente le votazioni. Quindi ci è venuto in mente questo, ha compensato molto bene, si è costretti tutti quanti a leggere anche il territorio e la sua capacità di espressione. Apro un altro elemento che è questo. Valuterei insieme alcune opzioni. L'esempio forse più interessante, sproporzionato in termini di quello che mettono a bilancio, perché mettono 4 milioni di euro, che è Milano, quindi una quantità notevole, progetti minimi da 500.000 euro, quindi parliamo di altre scale. Ma cosa fanno di interessante che aiuta a non avere proposte a spizzichi e bocconi? Perché Bologna ha delle proposte un po' a spizzichi e bocconi, no? Ognuno ha proposto, che so, mi serve la rotonda, vince quel progetto, costretti a fare la rotonda, e quelli che si occupano della mobilità dicono: questa rotonda non c'entra, un accidente, no, quindi non abbiamo proporzionato bene le cose. Cosa fa invece Milano per compensare questo? Propone un tema, Dice, io come amministrazione voglio arrivare nell'arco di 10 anni ad essere 100% accessibile. Io lavoro sull'abbattimento delle barriere architettoniche, 100% accessibile e sulla prossimità. Tutti quelli che mi lavorano su questo, e ti dico cosa vuol dire questo, vuol dire abbattere le barriere architettoniche, vuol dire portare più vicino ai quartieri, alle frazioni lontano, eccetera, dei servizi culturali, sociali, tutti quelli che lavorano su questo, avanti. E prima di scegliere quel tema, il Consiglio Comunale discute. Per i prossimi 5-6 anni, dove vogliamo andare come città? Qual è il tema portante nel quale chiediamo la collaborazione di tutti? Nel fare delle proposte, perché questo salvaguarda la visione strategica, che è una competenza molto alta. Al cittadino spesso si chiede di avere comprensione di tutto, sapere come funziona il piano della mobilità, sapere come funzionano le infrastrutture, sapere come funzionano i servizi, quali sono i criteri organizzativi di un territorio. È una competenza altissima, spesso non è anche difficile all'interno del comune, e rischia al cittadino di sentirsi con una proposta che ha ottenuto dei voti, ma poi quando gli si chiede come ha migliorato il quartiere, non tutte le proposte hanno migliorato il quartiere. Non tutte le proposte che hanno vinto, magari, hanno migliorato quei quartieri, perché mancava la visione d'insieme. Quindi se optiamo per valutare il bilancio partecipato, un ruolo strategico lo avete voi, o come commissione, come consiglio scegliete, nel dare forma almeno al tema portante rispetto al quale leggere. E può anche essere tipo Acerbia, per scegliere il tema abbiamo fatto prima un questionario a tappeto. Tutti i cittadini, i visitatori, i turisti, gli operatori, le scuole, eccetera, rispondano alle domande per mappare un po' i bisogni del territorio. Letti i bisogni insieme ai consiglieri, si è scelto il tema guida, diciamo, per quella edizione del bilancio. E poi dopo, avanti con le proposte, si discutono. Le proposte, tra l'altro, passano un vaglio, quindi c'è sempre un vaglio prima tecnico, ovviamente, fattibile e non fattibile. Una volta che ci sono le proposte fattibili, si invitano tutti i proponenti per dire, le possiamo organizzare meglio queste proposte? Ci siamo accorti che tu e tu avete proposte simili. Proviamo a farla diventare una proposta un pochino più organica, quindi c'è un momento laboratoriale, evolvono queste proposte, quelle si mettono poi al voto. Al voto ognuno ne dà 3, e ne escono le proposte che vanno a esaurire il budget messo a disposizione. Ecco. Questo per, non so se così ho tratteggiato alcune delle sollecitazioni che avevi dato. L'altro elemento che però mi ha fatto venire in mente è questo, la tutela delle assenze. Assenze. Non tutti se la sentono di partecipare, non tutti hanno la possibilità di farlo. Ad esempio ci siamo accorti che in qualunque cosa provassimo non partecipano, ad esempio, le famiglie con bambini che hanno dei disturbi dello spettro autistico. È quasi impossibile per loro trovare modo e maniera di essere presenti, no, in un momento di confronto, per tutta una serie di vicissitudini che poi ci hanno spiegato e non entro nel merito. Però la tutela delle assenze è un altro elemento che in un regolamento deve essere presente. E questa è una responsabilità che di nuovo si tiene in capo una commissione o un consiglio dicendo ok, riflettiamo, è probabile che su alcuni temi, su alcune questioni, alcuni interessati, portatori di interesse o di risorse anche, non possono o non vogliono o non riescono a essere presenti. E come la mettiamo? Quante volte parliamo dei bambini al posto loro e non vengono i bambini, perché gli incontri spesso sono la sera, così, giusto per... E alle 9 sono già a letto, no? Ecco, giusto per dirne una, che è la cosa classica che capita. Come garantiamo il fatto che i momenti e gli incontri pubblici possano essere un'occasione anche di incontro per le famiglie? Cioè, vieni, portati anche tuo figlio, ci organizziamo con il babysitteraggio, e l'associazione Finco Parlo ci dà una mano, non sacrifichiamo il tuo tempo libero alla famiglia, porta tutta la famiglia e ci organizziamo. Perché qualunque cosa andiamo a proporre, andiamo a prendere il tempo libero delle persone. Questo è una responsabilità elevatissima. Riflettiamo su come questo può diventare un'opportunità. Possiamo trovare l'occasione per cui il momento in cui si partecipa non è sacrificio, ma è vita in comune. E come la facciamo questa vita in comune, di preciso? Perché possa venire tutti nel confronto. Lì allora vedo il vantaggio per me, madre, padre, fratello, sorella, vengo, c'è un momento di confronto, di dialogo, non escludo la mia famiglia, non sacrifico qualche cosa, partecipo con consapevolezza e con possibilità. Ecco, questi sono gli elementi che spesso nei regolamenti non vengono tratteggiati, sembrano secondari, fanno la differenza di questo mondo. Quante volte ci sentiamo dire non ho tempo? Ecco, il fattore tempo, cioè come fare in modo che la variabile tempo ci sia nel regolamento, cioè il rispetto del tempo altrui nel momento in cui partecipano alla vita collettiva, lo terrei presente. Questo. Poi ne avrei delle altre, ma è giusto per...
Grazie. Ci sono altri interventi? Allora prendo la parola io. La prima cosa che a mio giudizio può essere fondamentale è l'inserimento del principio culturale che si diceva prima, alla base del regolamento che si andrà a scrivere, ovvero la parola fiducia è un po' ambigua, però per capirci in maniera diretta, quindi per... e far sentire il cittadino nell'istituzione, che non vuol dire fiducia elettorale per chi governa, fa azioni di mandato, porterà avanti un pugo, eccetera, cioè elevarlo ad un grado istituzionale più alto. E gli assenti che citava lei sono assenti anche dal voto, lo sappiamo, e quindi probabilmente perché non sono coinvolti per vari motivi, però una parte sicuramente potrebbe essere coinvolta. Quindi io credo che la rilevanza di una spiegazione, di un coinvolgimento socio-culturale, si sta facendo questo perché vogliamo che si capisca nei vari ruoli, comunque chiaramente che ci devono essere, perché l'istituzione è l'istituzione, gli eletti sono gli eletti, i cittadini sono i cittadini, quindi è chiaro che c'è sempre questo distinguo. Però se noi riusciamo, secondo me, a creare questa premessa per i cittadini, forse li invogliamo di più a partecipare alla vita pubblica dell'ente, senza parlare di fiducia o meno, nel senso che potrebbe essere, dicevo così, perché potrebbe essere ambiguo, nel senso che io cerco così per farmi, fra virgolette, la mia propaganda. Quindi il mio appello è veramente, no, l'ho capito, però ecco, per scardinare anche questa sponda e dire stiamo cercando di fare un lavoro seriamente per fare capire cos'è un ente, un'istituzione e quale può essere l'interessamento del cittadino per l'istituzione. Penso che sia il primo, anzi forse è il principale. Per quello io vado dritta anch'io, mi lancio partecipato sì, nelle forme chiaramente stabilite, rispettando chiaramente l'elettività e l'amministrazione che governa. Quindi metto a disposizione per la frazione di Piumazzo 10.000 euro e da lì capire lo strumento con cui partecipare i cittadini, ma è chiaro che è chiaro a noi tutti che questo deve essere una decisione di chi governa e dire io posso stanziare quella cifra per le frazioni o per il capoluogo. I temi possono essere diversi, li potremmo anche decidere come macro temi: il tema ambientale, il tema altri temi li lascio anche ad altri. Però è inteso in questa maniera qui, quindi per quello che ci riguarda sicuramente sì, strutturato, ben definito, di modo che il cittadino sappia che non è lui che viene a gestire il bilancio del comune, ma sa che gli possiamo dare spazio, chiunque ci sarà, per quelle cifre lì. Il referendum ci teniamo moltissimo perché è la massima espressione diretta dei cittadini, e anche il discorso del quorum. Tutti qui sanno che noi abbiamo chiesto il no quorum e vorrei aprire, se è possibile, una riflessione su questo, sempre perché, per quel concetto, l'astensionismo è sempre più grande. Ora, ci mettiamo in gioco per dire vieni, partecipa in una macchina già di partecipazione avviata con con gli altri temi che si vorranno introdurre e dire: vieni a votare, poi non ti lamentare, perché sai che chi vota decide. Potrebbe essere un discorso per attrarre invece le persone che non escono di casa, che non fanno, dando anche gli strumenti giusti per l'assenza giustificata, quindi individuando anche delle varie forme di collegamenti, di sale a disposizione. Adesso io penso che questo dipenda anche dalla capacità dell'ente, babysitter o non babysitter, insomma è un discorso così, però mi viene subito in mente un videocollegamento o la dotazione di una sala dove potessi ritornare, insomma, eccetera. L'altro tema che poniamo sono le consultazioni online. Credo che sarebbe un gran passo, sono consapevole della difficoltà di mettere in moto un costo, una programmazione online di una consultazione attendibile, però credo che potrebbe essere un bel messaggio, guardando avanti, che si potrebbe cominciare ad avviare. Poi è chiaro che tutti gli strumenti non potranno essere messi in campo, eccetera, però previsti in un regolamento, fatti salvi da qui a un mandato, a un altro, determinate cose, penso che potrebbe essere una bella apertura. Come anche il voto, noi forse da qualche parte dello statuto l'abbiamo, io non mi ricordo in questo momento, comunque sicuramente esteso ad una fascia giovanile, proprio per il coinvolgimento giovanile ai 16 anni. In questo momento mi fermo e lascio la parola agli altri. Prego, Sant'Unione.
Grazie Presidente, buonasera. A tutti e a tutte, e grazie alla dottoressa Guarino, abbiamo detto che ci diamo del tu, che mi ha riempito di spunti e di pensieri che adesso provo a condividere con voi alcuni di queste riflessioni. Intanto prendo il primo stimolo, nel senso che cos'è un regolamento, che cosa vogliamo, quali sono le aspettative e che cosa vorremmo intercettare attraverso il regolamento. Allora, a me sono venuti in mente alcuni pensieri che dico così sparsi. Allora, io penso che attraverso un regolamento, attraverso uno strumento, qualunque sia poi la forma che si deciderà di dare, debba intercettare delle esigenze, debba valorizzare competenze e capacità e debba essere in grado di poter creare non solo partecipazione ma anche collaborazione dei cittadini, e quindi debba fornire o sia in grado di fornire degli strumenti o comunque dei metodi o dei modi che consentano all'amministrazione, ai cittadini, di contribuire concretamente insieme alle soluzioni dei problemi della comunità, soprattutto a soluzione di problemi complessi, insomma che hanno delle caratteristiche complesse. Dico l'ambiente per dirne uno, la sostenibilità ambientale in generale, i cambiamenti climatici, eccetera. E quindi così mi piacerebbe riuscire a intercettare attraverso il questionario quelle che possono essere i contenuti concreti di questi di questi elementi che io ho dato, per poter individuare quali possono essere gli strumenti e le modalità migliori per rispondere anche a queste, se ci sono, ecco, se ci sono, cioè se c'è la necessità di intercettare delle esigenze, se i cittadini hanno bisogno di sentirsi valorizzati, se c'è questa tensione alla collaborazione oltre che alla partecipazione. E in che modo? Quindi questo rispetto alle modalità di un questionario. Mi sono appuntata tra le varie la frase leggere tutto il territorio e le sue capacità di espressione. Dico questo perché il tema è già emerso da chi mi ha preceduto, cioè il tema, diciamo, di come è fatta di come è fatto questo territorio e la sua comunità, nel senso che c'è un capoluogo e poi ci sono le frazioni. La popolazione delle frazioni complessivamente considerata è di poco inferiore a quella che vive sul capoluogo. Le frazioni hanno dimensioni diverse, sono territorialmente collocate diverse, sono strutturate in modo diverso e hanno delle esigenze specifiche. E quindi noi avevamo parlato come gruppo consigliare in passato, poi ci è stato detto è uno strumento di partecipazione vecchio e non serve più, le consulte di frazione, la dico così, no? E dico consulte di frazione o dico consigli di frazione o al di là del nome, non è importante il nome, però era il caso che tu ci avevi prima prospettato parlando di Cervia. I consigli di zona, ecco, insomma, individuare delle modalità o degli strumenti che possano far collaborare, partecipare, inteso in senso ovviamente molto ampio, anche ciascuna frazione con le proprie specificità. Io penso, e poi mi farà piacere indagare il tema attraverso il questionario, però diciamo quello che noi portiamo come nostra informazione è che sia un tema sentito, questo di poter far sentire la voce e le esigenze di ciascuna frazione. Per quello che riguarda, e quindi ecco, lascerei come, così proprio come spunti, sì, cercare metodi e strumenti che coinvolgano le frazioni, che coinvolgano il capoluogo. Anche per noi c'è sempre stata l'idea di costruire il bilancio partecipato, l'avevamo anche portato avanti quando abbiamo trattato dello statuto, noi avevamo fatto una proposta che voleva andare a inserire direttamente nello statuto alcuni strumenti di partecipazione. Poi la scelta che è stata fatta in Consiglio Comunale è stata quella di creare uno statuto snello, rinviando poi proprio gli strumenti a un altro strumento, il regolamento, e al percorso che si sta avviando questa sera. Tra gli altri, tra gli altri strumenti che noi avevamo sempre portato avanti, che però anche quello è uno strumento che va capito e va costruito anche rispetto alla possibilità di partecipazione al bilancio ambientale, oltre al bilancio partecipato, e tutto il tema della partecipazione civica ai beni comuni e il patto di condivisione, esatto. Quindi sulla scia del regolamento dell'esperienza del laboratorio Labsus, sui regolamenti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni e i patti di condivisione. Ecco. Noi come gruppo consigliare abbiamo lavorato, ecco, su questo tipo di strumenti e crediamo che questa possa essere una sede quantomeno per approfondirli e per noi, secondo quelle che appunto sono le nostre valutazioni, potrebbero e dovrebbero entrare all'interno appunto di un regolamento che ci vogliamo dare. Aggiungo un'ultima cosa, poi ho concluso. Ecco, rispetto al bilancio partecipato, ho ascoltato con attenzione anche le varie modalità pratiche con cui si può costruire questo tipo di strumento, e l'idea, ecco, che questa sera porto alla luce degli spunti che sono usciti è che credo sia importante che il bilancio partecipato sia partecipato ma anche utile, e quindi rispetto alle reali ed effettive, cioè che non sia, come dire, un esercizio di stile per dire l'abbiamo fatto, ma che sia davvero utile. Quindi lascio all'attenzione la valutazione di inserire eventualmente degli indirizzi o comunque delle tematiche per poi costruire il bilancio partecipato. L'altro tema fondamentale che mi ha colpito molto è stato quello del tempo, poi vado davvero a concludere, delle assenze e del tempo. E quindi credo che questo nostro lavoro, nostro e anche attraverso il questionario, non ho una risposta in questo momento, è solo proprio un elemento di riflessione, debba portare davvero a far sì che le persone non dicano non ho tempo, ma abbiano davvero voglia di partecipare e possano partecipare. Quindi due elementi: uno è il creare dei modi e dei metodi e delle modalità che concretamente appunto consentano alle persone di partecipare. Mi viene in mente appunto il babysitteraggio, che è un'esperienza che in altre realtà ho visto, ma che consente alle famiglie di partecipare a momenti di aggregazione. È una delle tante ipotesi. E poi soprattutto che oltre al tempo ci sia proprio anche il piacere di partecipare, e quindi credo che anche questo sia un elemento di non deve essere un dovere, ci deve andare perché faccio parte dell'associazione, faccio parte del comitato genitori, faccio degli esempi, e allora devo andare perché non posso sottrarmi a questo momento. Deve essere proprio un piacere essere parte e collaborare. Quindi anche su questo, ripeto, la lascio come tensione, come elemento di successivo lavoro. Grazie.
Grazie. Lascerei, prego, la parola alla dottoressa Guarino.
Sì, giusto due riflessioni su tutti gli stimoli che avete dato entrambi, quindi mi soffermo sugli ultimi due interventi. Per prima, una riflessione proprio molto praticona, che è la seguente. Ci sono una serie di strumenti open source ormai, tipo Decidim, che è una piattaforma nata e poi sviluppata, che di fatto è gratuita per le amministrazioni, quindi è una di quelle opzioni per poter esprimere voto, preferenze, eccetera. Vignola sta usando la piattaforma Decidim, altri la stanno utilizzando, ce ne sono anche di più snelle, quella è molto garantista, nel senso che devi entrare con lo SPID, quindi di fatto hai una sua. Quindi rispetto al tema come attrezzare l'amministrazione perché sia pronta, no? Ecco, grazie al cielo in questi anni sono maturate delle possibilità. Lo stesso la nostra regione Emilia Romagna, l'ufficio del tecnico di garanzia regionale, quindi in seno alla legge 15/2018, ha tutta una serie di strumenti che serve e che mette a disposizione, compreso il nuovo portale partecipazioni, che serve proprio per attivare temi di discussione, accogliere ovviamente feedback e riscontri, anche l'espressione di un voto all'interno di quella piattaforma, e anche in quel caso ha tutta una serie di elementi di garanzia e di monitoraggio. Quindi sul tema degli strumenti siamo in una buona epoca, ecco, da questo punto di vista, e non c'è un carico eccessivo, oneroso ovviamente sull'amministrazione. Un'altra riflessione che faccio, metto insieme un po' tutta una serie di elementi, è questo. Mi collego sempre al fattore tempo, no? Il dono di presenza, cioè essere presenti per discutere, ha un vantaggio. Ragionare in pubblico serve. Perché qual è il tema? Nel momento in cui esprimo un voto, lo esprimo su un'opzione di sintesi. E cioè non mi sto a leggere tutta una serie, no, di ragionamenti che stanno a monte. Non riusciamo a fare il modello americano che, ad esempio, prima di farti votare ti fa un quiz. Hai letto tutta una serie di cose prima? Sì, ti interrogo un attimo. Se passi il quiz, allora ti abilito il voto. Altrimenti vuol dire che non hai capito di cosa stiamo parlando, il tuo voto varrebbe zero. Ecco, non siamo lì, ovviamente, per noi questo sarebbe più difficile, però il tema di essere consultabili, di ragionare in pubblico e di confrontarsi in pubblico ha un grande valore. Quindi, pur mettendo in campo diverse opzioni, terrai presente che la discussione è il valore più grande che una comunità può esprimere. Provare a ragionare ha un tema anche di incidenza sulla convivenza, accettare un punto di vista differente. Quando abbiamo smesso di essere capaci nel fare questo, da mo', no? Quindi abituarsi anche ad ascoltare e a dialogare con chi la pensa diversamente è un esercizio di democrazia che in un qualche modo salvaguarderei, ecco. Bene, tutti gli altri strumenti che accelerano, semplificano, facilitano, perché così ci riesci, però salvaguarderai anche la parte invece di sostanza del confronto. Sul tema delle frazioni, vero che il tema delle consulte di frazione o dei consigli di frazione è un tema che è altalenante. Ci sono formule nuove perché una frazione possa esprimersi, quindi anche su questo caso vi porterei degli esempi, cioè delle opzioni varie su cui una frazione può sentirsi con una voce, e questa voce sempre presente. Al di là che stiamo parlando della piazza del centro, sul quale comunque incide anche la fida di frazione, perché potrebbero le frazioni usare ovviamente quella piazza, però il fatto di sentirsi rappresentati, no, è un elemento proprio di rappresentazione proprio materiale e fisica. Spesso e volentieri, se uno fa un'analisi anche delle informazioni che girano su Castelfranco, scusate, mi viene Veneto perché stiamo parlando anche di là, a Emilia, ok? È che effettivamente se uno guarda tutto l'insieme, no, di discussioni, temi, articoli sul giornale, eccetera, emerge di più il centro che le frazioni. Quindi il fatto che si possano sentire visti non come qualcosa ai margini, ma con una loro identità, uno dei lavori più importanti da fare nelle frazioni è che la frazione non vuol dire che non è centro. La frazione, che qualità ha le frazioni distintive rispetto al centro? Questo è un elemento di confronto per le frazioni che, se riescono a riconoscere, poi riescono a dare forma a una loro rappresentanza. Perché hanno fallito i consigli, no, in generale, vecchio stile? È perché tutti chiedevano le stesse cose del centro. Voglio la scuola, voglio il servizio, voglio qui, voglio là. E invece l'importante è ragionare con loro che la frazione è un'altra entità, ha una sua identità territoriale e sociale, che porta anche un valore immenso, riconosciamolo e diamo voce a quello. Quindi sulle frazioni intendo dire che il lavoro è proprio di affrontare non solo le esigenze specifiche, ma le identità territoriali che lì sono capaci di esprimere. E ogni tanto io proverò a rilanciare sul tema che voi potete, che mettete sui piatti, usate spesso la parola collaborazione. Opterei per cooperazione. Qual è la differenza? Collaborare è mettere a sistema strumenti e risorse. Cooperare è condividere uno scopo per il quale poi scelgo di investire strumenti e risorse. Nella cooperazione, se non ci siamo accordati sul perché, sullo scopo e sul senso dell'operazione, non coopero. Non mi metto a operare per. Nella collaborazione spesso condividiamo strumenti, risorse, eccetera. Quindi, come dire, sono magari finezze, però serve a portare una riflessione culturale dentro al regolamento. Ci sono alcuni esempi, qua la dirò così, che attirano sempre molto l'attenzione, no? Penso ai patti di collaborazione validissimi, e spesso abbiamo però in mente il modello di Bologna, perché il primo che è partito è il primo che... L'impatto che ha avuto quel regolamento e quei patti di collaborazione su Bologna è estremamente negativo, nel senso che ha rotto e spezzato molti legami in favore, diciamo, di un'agilità nel rapporto con l'amministrazione e, come posso dire, una allocazione di risorse anche importante per patti di collaborazione, si sono un po' chiusi i ranghi. Quindi quella comunità che prima esprimeva tante forme di collaborazione e cooperazione spontanea, adesso è tutta incanalata dentro ai patti di collaborazione, e se prima esprimeva 1000, adesso esprime 100. E 100 su richiesta al comune, meno in campo le risorse proprio. Bologna era una comunità che faceva da sola. caoticamente, in maniera un po' dispersiva, un po' anarchica in alcune cose, però riusciva ad attivare le proprie risorse e a metterle a beneficio di. Quando sono subentrati gli strumenti, no, che hanno un po' organizzato la partecipazione, è sparita questa parte qua. Adesso siamo tutti a batter cassa. Allora, questa attenzione la terrei presente. Quando giustamente dicevi ci sono delle risorse che mettiamo a disposizione, no? Come comune potremmo metterle? Farei un invito a una riflessione alla comunità, ma insomma ci sono anche altre risorse sul territorio, no? Ci sono anche, a noi capita a Castelguelfo, in Bologna, molte aziende hanno, durante la pandemia hanno dismesso, no? Alcuni capannoni, alcuni magazzini, sono rimasti liberi. Hanno detto, noi anziché fare il nuovo centro giovanile qui, là su e giù, li mettiamo a disposizione. Quindi sappi che ci sono queste risorse. Qual è un ruolo fondamentale del comune? Quello di fare da regia anche rispetto ad alcune risorse, da fare da coordinatore e facilitatore, no? Di messa a sistema di alcune risorse, perché a volte ne sprechiamo tante. A volte una cosa che può fare il comune con 10, il territorio può farlo con 5 e anche più rapidamente, solo che non abbiamo cognizione di dove sono le risorse, le disponibilità, le capacità, eccetera. Quindi terrei presente il fatto che non è sempre un dare, è anche un condividere, e non soltanto rintracciamo i bisogni, ma perché non rintracciare anche le risorse materiali, strumentali, sociali, culturali, anche economiche, che il territorio è capace di esprimere. Faccio un altro esempio, arriviamo sempre a 5 per 1000 delle aziende in fase di, e 5, a volte le aziende, come dire, le allocano a caso, questi 5 per 1000, una rappresentazione di quello che potrebbero essere i progetti del territorio, no? Li raccontiamo in un momento tattico che è febbraio-marzo, in cui le aziende scelgono dove investire 5 per 1000, le raccontiamo a tutti, supporto del comune in favore di, in modo da sottolineare, no? Che c'è un'attenzione, un interesse e un match profittevole che ci può essere. Lo stesso quando arriva la fine dell'anno, le aziende più o meno grandi che avete hanno alcuni obblighi di responsabilità sociale d'impresa e investono in progettazione in maniera un po' speditiva, perché si accorgono solo alla fine che hanno degli utili da investire. Diciamoglielo prima, che qua potenzialmente ci sono delle opportunità. Quindi il tema è far capire se attraverso il regolamento una funzione anche di attivatore, coordinatore, facilitatore del comune rispetto alle capacità, no? E alla dote che il territorio può esprimere, forse vale la pena, ecco, riflettere. Perché dopo ben che il patto di collaborazione fa la differenza. Vuol dire che io divento un patto di cooperazione, ti invito a sistema uno scopo che ci riconosciamo, ti porto un po' del mio, ci metti un po' del tuo, però anch'io ci metto qualche cosa. Può essere anche il tempo. E l'ultima riflessione è che, giustamente, no? Avete detto, lo statuto è giusto, che nello statuto non ci siano tutti gli strumenti, perché altrimenti lo statuto dovesse rinnovare ogni 3x2. Nel regolamento l'opzione che potete anche mettere in campo è di tratteggiare i principi, no, i criteri e le condizioni sugli strumenti più di natura strategica e di avere come parte sostanziale del regolamento, ma rinnovabile, cioè si mette già un principio, no, di rinnovo, il fatto di avere la scheda degli strumenti, con anche la scheda di valutazione degli strumenti. Il bilancio partecipativo funziona, in che modo, come lo monitoriamo? È efficace anche nel migliorare l'amministrazione, non solo la comunità? I patti di collaborazione, come poi li monitoriamo? Faccio l'esempio di Reggio Emilia, loro hanno un sistema di monitoraggio sulla partecipazione molto interessante, perché non soltanto valutano quante cose succedono nella collaborazione tra comunità e amministrazione, ma anche come è migliorata l'amministrazione attraverso questa collaborazione, perché ha capito meglio, gli sfalci funzionano meglio in un periodo piuttosto che in un altro, perché si allineano magari con le feste che quel territorio è capace di esprimere. Succedono delle economie, diciamo, anche operative, che non sarebbero successe senza quella collaborazione. Allora, riflettere anche come miglioriamo tutti attraverso gli strumenti partecipativi è un passaggio che, come dire, sottolineerei. E di mettere in luce nel regolamento che c'è un processo valutativo anche, nel quale ce lo chiediamo. Faccio, taglio poi con l'accetta così vi lascio parola, Copenaghen, la misura che si dà per la partecipazione è la felicità civica, molto in alto, no? E il primo, quando hanno inaugurato il Museo della Felicità, la prima mostra che hanno fatto era dedicata al terzo settore, non l'hanno chiamata mostra del volontariato, no? Città felice, ti spieghiamo come mai siamo felici, qua nessuno rimane mai solo, punto. Come mai questo capita? Per questo, 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 quest'altro. Allora, di trovare anche qualcosa che dica è di là che stiamo andando. È più sereno, poi scelto un termine. La fiducia anche, no? È un principio altissimo. Cosa vuol dire un territorio che ha fiducia? Vuol dire una comunità che è capace di prendersi cura di sé. Questo è altissimo. Se gli strumenti aiutano in questo, evviva, evviva. Ecco.
Grazie. Ci sono altri interventi, domande? Prego, Piacquadio.
Credo, grazie Presidente, alla luce di quanto detto, credo che un altro degli elementi chiave sia l'inclusione, che debba necessariamente essere nella testata alta del regolamento, perché un territorio come Castelfranco Emilia, che vede maggiormente crescere una popolazione sempre più non omogenea, proveniente non solo da aree diciamo all'interno della nostra nazione, ma anche al di fuori chiaramente dei nostri confini, un elemento chiave è che questo regolamento, la partecipazione fino a se stessa, deve avere come inciso l'inclusione come ABC, come fine di partecipazione, che può portare a, però il principio base deve essere sicuramente attenzionato.
Prego. Posso una battuta su questo? A San Cesare abbiamo fatto un paio di anni fa, in piena pandemia, un lavoro di monitoraggio delle esigenze dei ragazzi. Quindi a tappeto tra i 14 e i 24 anni è arrivato un questionario a tutti, no? Hanno risposto in 500 su 800, quindi un numero altissimo, e poi hanno discusso ovviamente su delle proposte, dopo sono successe delle cose, si è vinto il bando rigenerazione, adesso hanno uno spazio, insomma sono andate avanti. Però una delle riflessioni che hanno fatto è qual era la preoccupazione più grande di vivere in un paese di piccole dimensioni. La risposta che hanno dato è di non essere esposti alla diversità, cioè di essere in un territorio che non è abituato come adulto a fare i conti con la diversità, diversità di pensiero, diversità di etnia, diversità di religione, diversità, no? E quindi quando sollecitavamo anche loro, no, il tema inclusione, socializzazione, eccetera, hanno proprio a gran voce detto la parola diversità bisogna che nei nostri territori un po' subentri, perché intanto siamo di provincia e non siamo il capoluogo, eccetera. In più siamo piccolo, se non siamo esposti alla diversità vuol dire che non abbiamo delle opzioni, non abbiamo apertura. Quindi anche in questo caso il principio è validissimo. Troviamo un termine, se inclusione corrisponde bene a come sente la comunità questo tema, teniamo inclusione. Valutiamo se può essere espresso anche con un altro termine. Perché l'inclusione che usiamo spesso è tenere al chiuso, cioè tenere dentro a un confine. E se invece noi lo aprissimo, il confine, per accogliere, come dire più, ecco, di trovare, quindi io ogni tanto vi sollecito, non per mettervi in discussione, ma per trovare la parola più giusta, perché di fatto il regolamento sono parole che entrano in azione, se sbagliate le parole, sbagliate poi le azioni, quindi le parole che poi scegliamo di inserire devono essere quelle che, come dire, risuonano sostanzialmente con voi, con la comunità, fanno accendere le lampadine, ecco.
Grazie, altri interventi? Prego, Sita.
Grazie Presidente, e grazie Dottoressa per tutte le spiegazioni. E io volevo soltanto portare un paio di riflessioni legate al nostro territorio, ma da un punto di vista diverso. E la prima è che abbiamo un nutrito numero di associazioni già presenti sul territorio, e a parte sicuramente le più attive che sono parte fondamentale, hanno dato gli input che diceva prima l'assessore, in realtà ne abbiamo tantissime e delle più svariate, e secondo me sono già un grande segnale della volontà della nostra cittadinanza di mettere il proprio nella vita della comunità. E ora non mi ricordo di preciso, dovrebbero essere un'ottantina nel nostro elenco delle associazioni registrate, e coprono ogni settore, dalla cultura, diciamo puramente cultura, al volontariato, e sicuramente renderle una parte integrante del regolamento, lo reputo abbastanza importante, se non addirittura fondamentale. Un altro spunto che volevo portare a questa discussione è che la nostra città ha una specificità geografica ben definita, e non è soltanto il fatto che sia uno dei territori comunali più grandi della provincia di Modena, dopo Carpi e Modena chiaramente, ma è anche la sua allocazione geografica sulla direttrice della Via Emilia fra Modena e Bologna. E da un lato è sempre stato un grande vantaggio in termini di spostamenti verso le grandi città e anche di spostamenti verso la nostra città di nuovi cittadini che vengono qui a vivere e che poi lavorano anche in tutto il territorio circostante. Dall'altro, proprio per questa ragione, è sempre, diciamo che negli ultimi anni soprattutto questa amministrazione e la precedente hanno lavorato moltissimo per esacerbare, per eliminare questa idea che siamo una città dormitorio. Nel senso che appunto le persone vengono qui a vivere perché banalmente costa meno che vivere a Modena. E poi si spostano nelle grandi città per vivere invece il tempo libero, diciamo così. E c'è stato negli ultimi soprattutto 10-15 anni un grande lavoro per appunto superare questa idea, ma c'è ancora. E penso che dare, diciamo così, degli strumenti più chiari, più tangibili anche a quei cittadini che non sono nati qui o che comunque anche banalmente non passano un breve periodo della loro vita nella nostra città, li renda più coinvolti nella vita della comunità in cui vivono. Proprio per questa ragione, tra l'altro, il comune di Castelfranco è per età media fra i più giovani della provincia. E anche se chiaramente andrà sempre di più verso un'età media sempre più alta, ma questo è per una tendenza generale, non soltanto italiana, ma in realtà di tutta l'Unione Europea, verso un invecchiamento della popolazione. Però il ricambio che c'è stato e che c'è e che ci continua ad essere, soprattutto nel nostro territorio, lo rende una comunità giovane. È una comunità che purtroppo non si è mai sentita così coinvolta, e penso che invece attraverso strumenti che chiaramente si troveranno e che in questo momento effettivamente non mi vengono in mente, proprio pratici, però sicuramente possono essere coinvolti e diventare parte attiva e restare e lavorare anche loro, metterci del proprio nella comunità di cui fanno parte. E per quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, mi unisco a moltissime cose che appunto sono state dette, e soprattutto per quanto riguarda le frazioni. Ora io vivo sul capoluogo, quindi lo sento un po' meno. La differenza che però sento è che mentre sul capoluogo, essendo diciamo così, è meno concentrata la popolazione che vive, la comunità, si fa più fatica ad avere quel senso di comunità rispetto alle frazioni. Noi abbiamo frazioni che sono anche molto legate alla propria identità già adesso, e questo è sicuramente un vantaggio per cominciare dei percorsi su quei territori. Per adesso direi che mi fermo qui.
Grazie, ci sono altri interventi? Dottoressa?
Solo uno al volo che mi...
Prego, Salviore.
Grazie. Solo su un passaggio ulteriore su il bilancio partecipativo, perché personalmente penso che potrebbe, dovrebbe essere un ulteriore obiettivo, diciamo, di questo percorso che stiamo cominciando a fare, un po' nel senso di sì, trovare strumenti, trovare modalità per cooperare, ma anche per conoscere meglio quali sono le dinamiche spesso complesse, spesso difficili da spiegare anche per noi, che comunque in questi anni magari le abbiamo imparate a conoscere, e per spiegare come funziona poi anche, come incide, no? L'amministrazione sulla vita delle persone, come si compongono le scelte, quanto davvero sono discrezionali, e questo lo leggo molto a ricostruire il rapporto di fiducia, che per me non è propaganda, ma è l'elemento essenziale per chiunque faccia o abbia l'onore di avere un piccolo o grande ruolo, diciamo, in un'istituzione, no? È necessario, io penso sia necessario per il nostro paese, per l'Italia, ma cominciamo pure da Castelfranco e mia, da un piccolo comune, ricostruire un po' i rapporti di fiducia con le istituzioni, perché sono successe tante cose, la politica avrà anche le sue colpe, ma siamo anche in un momento, diciamo, dove si tende spesso a banalizzare tutto e a raccontare in maniera semplicistica qualcosa che semplice non è, cioè la complessità della pubblica amministrazione e in generale del prendere scelte che poi incidono sulla vita delle persone tutti i giorni. Quindi l'idea di costruire una, poi torno velocemente su Castelfranco Emilia, storicamente abbiamo sempre approvato i bilanci di previsione verso fine anno, al massimo siamo arrivati a gennaio, quindi comunque siamo virtuosi da questo punto di vista. Si è come si deve fare, provato a raccontare prima di approvare il bilancio ai cittadini che scelte si stavano prendendo, e io ci metto delle colpe anche dell'amministrazione, faccio parte del gruppo di maggioranza, quindi ce le prendiamo nel non essere stati capaci di raccontare o di spiegare l'importanza di quell'atto e quindi di avere una partecipazione a quei momenti assembleari, quindi forse anche la modalità non è quella giusta, li metto in discussione tutto, però c'è davvero una partecipazione spesso molto bassa, per non dire nulla, spesso alcune assemblee vengono annullate, poi ci sono anche casi in cui c'è molta partecipazione, però dipende sempre da particolarità, e quindi costruire anche delle modalità con cui si prova a far conoscere che cosa si fa qui dentro e che cosa può fare chi è qui dentro, che cosa invece alla fine non viene deciso qui ma viene deciso a alti livelli istituzionali, che io credo che comunque serva a ricomporre la fiducia anche con altri pezzi istituzionali, quindi non solo col comune ma in generale con tutta la filiera che poi fa capo a essere cittadini di questo comune, di questo paese.
Allora, su questo faccio una considerazione al volo che è la seguente. Capita ancora più in maniera evidente con i giovani, ma capita anche con gli adulti. Cosa succede? Noi abbiamo in mente l'assemblea decisiva, no, per il bilancio, o quella in cui scegliamo, no, come destinare uno spazio. Ed è quel momento lì. E bene che vada, ci prendiamo 15, 3 settimane prima, in cui diciamo, oh signori, c'è l'assemblea. Ma per prepararci a quell'assemblea, noi ci abbiamo riflettuto 6 mesi. Tutto quello che abbiamo riflettuto in 6 mesi rimarrà nella nostra testa e noi trasferiremo solo la conclusione. No? Questa è quella che in gergo tecnico si chiama la maledizione della conoscenza. Noi ci abbiamo talmente tanto parlato, discusso, confrontato, che ormai lo diamo per scontato e assodato, e arriviamo, saltiamo alla conclusione e andiamo a restituire la conclusione. Ci manca il pezzo prima. Quindi l'invito è sempre questo. Le decisioni si prendono, no, e cominciano nel momento in cui ci poniamo il problema. Allora, abituarsi anche a raccontare e a informare strada facendo è una chiave di volta. La stragrande maggioranza dei problemi dell'amministrazione si risolve con la buona comunicazione, che vuol dire non tanto che ti scrivo bene quel pezzo, ma è un processo. Comincio per tempo. Dov'è che abbiamo fatto la differenza di recente? Tutti l'abbiamo avuto presente? No, la pandemia. Ogni santo giorno ci raccontavamo delle cose, no? Siamo stati tutti sul pezzo. Io vengo da un territorio alluvionato, anche da noi, no? Tutti sul pezzo per un periodo, no? E ci siamo rimasti lì agganciati. Non solo perché c'era un'urgenza, ma perché c'era una ritualità nella comunicazione. Allora, l'invito è, se vogliamo lavorare su questo, di fare in modo che ci siano degli strumenti che accompagnano, a prescindere che tu poi venga all'assemblea. Il mio compito primo è di informarti, di farti affrontare il processo anche logico che abbiamo attraversato, il problema da cui siamo partiti, come anche il tuo contributo o le segnalazioni che sono arrivate o altro, no, hanno inciso nella riforma quel problema, come lo abbiamo affrontato e conclusioni a cui siamo arrivati. Non vuoi venire a sentire le conclusioni? Ascoltati podcast, il canale YouTube, TikTok, non so cosa usate, in cui c'è l'iter. Mai arrivare a un momento pubblico importante come il bilancio senza partire per 3 mesi prima e dire ok, questo, questo e quest'altro. Faccio di nuovo l'esempio di San Cesario, i ragazzi ci hanno detto non sappiamo mai niente di quello che capita, no? Com'è che vi informate delle cose che capitano? Col passaparola. Bene, e quanto ci mette il passaparola a montare? 2 mesi. Se io te lo dico 2 settimane prima, non faccio in tempo a far scattare il passaparola e tu non lo verrai mai a sapere. Quindi la dinamica comunicativa in un tempo in cui ci sono milioni di informazioni vince la ritualità e partire per tempo. Quindi una ritualità comunicativa. Quando abbiamo lavorato a Novi di Modena per il terremoto, passasse il mondo, una volta a settimana c'erano delle informazioni a costo di dire arrivato zero come contributo per la ricostruzione, ma ti tengo lì. Il lunedì in piazza uscivano i cartelloni con le indicazioni su come stava andando il processo di ricostruzione, a costo di dirti non stiamo andando avanti, però tengo la barra dritta. Se abbiamo deciso che una volta a settimana lì serviva una ritualità stretta, poi diventata una volta al mese, poi una volta ogni 6 mesi e adesso una volta all'anno si aggiornano, eccetera, di dare una ritualità, perché io nella ritualità ti fidalizzo, almeno ti tengo informato, di dotarsi di strumenti per avere dei feedback sul fatto che hai letto, hai ascoltato, ti sei informato. Se poi vuoi venire ai momenti conclusivi, bene, ma essendo momenti conclusivi vuol dire che il processo è partito prima, quindi. E secondo me uno degli aspetti da mettere nel regolamento è come funziona la comunicazione, perché se ci pensate bene, quando è che noi ci fidiamo di qualcun altro? Quando sappiamo come ragiona? No, ecco, se noi gli esponiamo il ragionamento, gli può dire anche le conclusioni, ma se non so da dove sei partito, io
non le capisco.
Penso cosa c'è dietro, no? E l'altro elemento che guadagna la fiducia nel rapporto con le istituzioni è che io, cittadino, devo essere certo che tu stai facendo il tuo meglio. Poi può darsi che franeremo su un risultato pessimo, ma so che hai fatto del tuo meglio. Che la regione a volte ci mette del suo, stringe troppo i tempi sui bandi, quindi hai dovuto prendere delle decisioni in maniera un po' speditiva per non perdere un'opportunità. Siamo d'accordo, dimmelo, dimostrandomi che hai fatto del tuo meglio al netto delle condizioni facilitanti, abilitanti o ostative. Ecco. Quindi la comunicazione è un passaggio che, dico che metterei 5 articoli su quello, però un buon articoletto su come funziona la comunicazione, sì. La comunicazione intesa come processo. E questa parola processo, anche nella partecipazione, non lo diciamo a caso, processo partecipativo. Perché la parola processo? Fa venire in mente il tema dell'imputato, no? Colpevole, non colpevole, l'imputato. Chi è l'imputato? Lo status quo. Se partecipo è perché faccio un cambiamento, questo cambiamento lo devo dire. Dov'è che andiamo a incidere? Dov'è che facciamo la differenza? Dov'è che cambiamo? Perché se invece è per confermare delle cose, non ti faccio sprecare il tempo.
Grazie. Altri interventi? Prego, Roncarati.
Io in realtà, innanzitutto buonasera a tutti, ovviamente sono molto d'accordo, con molto in linea, condivido tutti diciamo, gli elementi che sono stati portati anche dai commissari, perché li condivido tutti. E vorrei semplicemente tornare su quello che è già stato detto sul nostro territorio, e le nostre frazioni e il capoluogo. Io non le chiamerei frazioni, le chiamo campanili, proprio perché di questo stiamo parlando. Sono molto spesso appunto delle comunità che sono diciamo più piccole, e proprio anche per questo sono un pochettino più coese. E le associazioni sul nostro territorio sono circa più di 80, 89, e sono tutte associazioni che ricoprono un pochettino tutta la sfera, diciamo, di attività culturali, ricreative, sociali, sportive, e spesso gestiscono anche impianti pubblici, e sono mosse quasi esclusivamente da attività volontaria. Quindi anche sull'esempio di quanto hai portato tu, ciò che è stato constatato su Bologna, questo è un elemento comunque da tenere, come dire, molto attenzionato, perché magari a fronte di un percorso partecipato dove si vanno a creare in qualche modo delle corsie un pochettino preferenziali, potremmo avere questo boomerang dove tante persone, magari ovviamente organizzate in associazione, come dobbiamo anche tener conto dei cittadini singoli o organizzati in due o tre persone che cercano, secondo me, strumenti, modi per poter effettivamente fare un loro pezzettino. Anche questo è già stato detto, credo, dal commissario Piacquadio. Comunque il regolamento, secondo me, anche questo deve mettere diciamo ben in evidenza. E ragionando magari di temi che ci si può dare periodicamente, io mi sento di suggerire il decoro urbano come un elemento particolarmente sentito e che può anche darci una mano, proprio perché credo che l'argomento è vasto, però fondamentalmente tanti cittadini possono dare una mano e condividere in tanti modi il loro pezzettino.
Un attimo l'assessore Pastore.
Sì, grazie Presidente, vi chiedo scusa ma devo andare per un altro impegno familiare. Come ci dicevamo, insomma, c'è un calendario che poi, insomma, la Presidente, la dottoressa Guarino vi comunicheranno e condivideranno. Abbiamo stabilito un'altra serie di passaggi e quindi ci aggiorniamo, come si suol dire in questi casi, insomma, nelle prossime occasioni. Grazie mille intanto per questa serata e per questa bella discussione, perché devo dire la verità, è un po' che non mi capitava, insomma, parlo al singolare, ma magari spero che condividiate, insomma, di assistere ad una discussione
costruttiva.
Molto bravissimo Fausto, molto costruttiva, molto nel merito della questione da parte di tutti, e quindi è un elemento sicuramente che porta valore aggiunto ai nostri lavori. Grazie mille.
Grazie Assessore Pastore, vogliamo aggiungere qualcosa?
Solo una cosa al volo su un tema, no, del decoro urbano, perché riallacciavo a quello che ha detto la vostra collega sul tema anche del percorso che ha fatto l'APSUS, che è il laboratorio di sussidiarietà, ma sul tema della collaborazione. Perché io cittadino mi devo impegnare a fare in prima persona delle cose per cui tu comune sei preposto a fare? Perché io genitore devo andare a dipingere, no, la scuola al posto dell'operaio comunale? Perché devo fare questa cosa qui? Pago le tasse, pago qui, pago là. Come mai devo andare a fare? Allora, qua l'invito è nel regolamento a mettere in luce il principio a base, no? Si è dimostrato che le scuole dipinte dai genitori rimangono manutentate 5 anni in più rispetto alle altre. Perché i bambini dicono: quello l'ha fatto mio papà, quello l'ha fatto la mia mamma, questo e quest'altro, no? Quel risparmio lì è un reinvestimento che io posso fare. Per ottenere lo stesso risultato, cioè la sensibilità civica di un bambino di 6-7 anni, avrei dovuto investire in un laboratorio di educazione civica, eccetera. Quindi non è che stai dipingendo la scuola, stai testimoniando un principio: educazione civica, sensibilità, bene comune. Questo non è trasferibile se lo fa l'operaio comunale. Questo è il tuo ruolo. Quindi quando metteremo in luce, no, magari ruoli, funzioni, eccetera, non quello strumentale, per questo parlo sempre di cooperazione, non quello strumentale, mi dai una mano, no, quello, come dire, di scopo. il perché fai, ha senso che faccia tu questa, è parte tua. O quando, cioè, siamo accorti anche durante la pandemia, quando molti ci chiedevano, no, prima della pandemia, i comuni chiedevano, ma c'è la vicina, chiamavano, no, noi abbiamo spesso affiancato i servizi sociali, c'è la vicina che è sempre sola, è tua vicina, sì, suona sto campanello, vai a fare un saluto, ma perché devo venire io assistente sociale, che sono un estraneo, no? Cioè, quindi il tema è, come dire, riconfigurare attraverso il confronto il fatto che siamo una comunità che ha le sue di responsabilità. Il comune non si può sostituire a tutto, il comune deve fare il suo per quello che gli compete. Altre competenze sono collettive e ce le stiamo dimenticando. Allora, nell'esercizio di democrazia partecipativa, questa riabilitare le competenze di tutti è uno dei risultati.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Allora proviamo a dare le comunicazioni degli appuntamenti. Mi sembra di aver capito, chiaramente chiediamo conferma alla dottoressa Guarino, che il 3 aprile si avvieranno le convocazioni a tutte le associazioni e potremo anche avere, adesso le lascio la parola chiaramente, per il questionario capire come viene abbozzato. Grazie.
Allora, noi contiamo di farvelo avere già venerdì, se non domani, no? Di farlo girare, e ne proporrei due, uno per tutti, i cittadini, eccetera, uno per voi, nel senso di rimettere in fila un po' alcuni dei contenuti che ci siamo detti, no? In modo che possiate dare un vostro contributo, no? Differito, no? Magari avete riflettuto dopo di oggi su alcune questioni e le vogliamo andare, in modo che cominciamo a vedere un po' la struttura, è come se fosse un questionario che anticipa un po' il fatto che parliamo di alcuni principi, parliamo di alcune cose, ne abbiamo citate alcune, te ne sono venute in mente altro, quello come lo vorreste esprimere, il tema della fiducia, no? Abbiamo toccato questi altri aspetti, cosa manca all'appello per qualificarlo meglio, perché questo è un percorso di corredazione, quindi più incameriamo spunti e contributi, più, come dire, ci avvantaggiamo nella redazione. Il 3, appunto, c'è un momento nel quale tratteggeremo contenuti che sono usciti oggi, contenuti che erano usciti ieri nella chiacchierata, seppur informale, con le associazioni, cominceremo un po' a incamerare gli esiti anche dei questionari, cominciamo a vedere a macro blocchi quale può essere, diciamo, l'infrastruttura narrativa del regolamento. Lì l'andremo bene o male a condividere e poi cerchiamo di andarla ad approfondire in vista invece dell'appuntamento del 9. Io tenterei comunque sempre in questi giorni, oltre al questionario, di mandarvi anche la restituzione di oggi, cioè temi, questioni che mi sembra di aver captato e mi sono appuntata in 7 pagine, quindi qualcosina è uscito oggi, no? Per vedere che effetto fa. Ve lo manderei in Word, così se avete piacere di inserire questioni direttamente. Siete abituati con strumenti di condivisione di documenti? Ok, allora ve lo mando in Word tranquillamente. Se, ok, vedrete, vi arriverà ovviamente in maniera formale, vedrete il mio indirizzo ovviamente sotto, potete rispondere direttamente in modo che possiamo incamerare riflessioni, spunti e quant'altro. Quindi ci accompagniamo un po' con degli strumenti in differita, questionario e report da arricchire.
Grazie. Allora, l'altra invece appuntamento non sarebbe il 9, ma il 10 aprile, dove ci riconvochiamo nella commissione, non il 9, il 10 aprile, che è un mercoledì, e pensavamo, prima ci siamo confrontati un attimo, di convocarla per le ore 21.
Il 12?
Allora.
Ne rimane escluso?
È sì. Venerdì. Di venerdì sera chiamare anche delle persone, no. Il lunedì 8 sarebbe troppo. Ah, non aveva disponibilità lei. L'altra sua disponibilità era il venerdì.
Ma il questionario, scusate, forse l'avete detto prima, scusatemi, ma avevo una telefonata urgente di lavoro. Va come viene diffuso, quando e come?
Lo prepariamo online, quindi con un formulario online, noi gireremo un link, poi in versione anche cartacea, se può essere d'aiuto. Avevamo scelto, quando eri fuori, di darne uno per la collettività e uno invece per voi come commissione, in modo che potete approfondire più contenuti che magari sono meno rilevanti fuori, ma sono sostanziali invece per la commissione. E al più tardi domani sera ve lo giriamo.
E quanto rimarrà il questionario diffuso per la collettività?
Fino a quando ci incontreremo la prossima volta.
Okay.
Quindi se ci incontriamo il 9 fino all'8, se ci incontriamo l'11 fino al 10, se ci incontriamo il 12 fino all'11. Ecco. So che avete dei vincoli rispetto al tema della campagna, cioè dello stop elettorale, eccetera. E a seconda di quando è l'ultimo vostro consiglio, la commissione può riunirsi un tempo prima. So. Qua non lo so perché, ecco.
Non sono ancora fuori il decreto ministeriale per i comizi, comunque come area sicuramente bisognerebbe prevederlo entro il 20-25 aprile, sicuramente. Sarà poi un tema...
Diciamo che c'è una possibilità che il giorno 18, che normalmente è il giovedì, il giorno canonico nel quale noi facciamo il consiglio comunale, potrebbe già essere tardi. Potrebbe. Confidiamo che dipende da quando viene emanato il DL da parte del Ministero.
E se così è,
è auspicabile che il 18 sia ancora un giorno utile, però non ne possiamo avere la certezza.
Cioè l'idea è quella di portare il regolamento, quello che sarà in consiglio, il 18.
È corretto, Presidente, giusto? Sì.
Dipenderà dalla... No, ci stiamo ragionando adesso, nel senso che... Allora... Chiedo scusa, stabilirei la data di convocazione della Commissione 1. A questo punto devo rimanere per quello che mi aveva indicato l'assessore Pastore, che è il 10. Il 10 alle ore 21.
Presidente, no, c'è il tavolo, io mi oppongo alla convocazione contestuale di due cose così importanti. Cioè questa volta veramente no, io non sono d'accordo e mi aspetto anche che anche gli altri consiglieri, cioè su questo, siano fermi. Scusatemi, ma no.
Allora, se si può ragionare un attimo, cerchiamo di capire come si può, però il no, mi scusi, non è molto accettabile, nel senso che...
Ma come non è accettabile?
Tutti...
Appena detto lo facciamo il 10 alle 21, se è un ordine, io all'ordine rispondo no, mi perdoni Presidente, però non può essere così il tema. Io ho detto, guardate, c'è
non
una
è
sovrapposizione totale...
A mio avviso una preclusione, dal momento che, se possiamo ragionare un attimo con tranquillità, dobbiamo già ragionare sulla data utile per essere al riparo dell'approvazione del regolamento. Allora, prima il Presidente Roncarati diceva il 18 aprile, diciamo che per me stava considerando entro il 20 praticamente, il 20 è un sabato, il 19 è un venerdì, il 18 è il giovedì canonico. Credo che il discorso fosse questo. Poi, nel momento in cui, ma se non è questo, potrebbe essere, non so, c'è cioè il 25 aprile, giovedì, lì sicuramente saremo già in comizi elettorali, credo. Quindi bisogna stare in un range di sicurezza, semplicemente quello. Prego.
Però la Commissione, se dovesse, e lo scopriamo nell'arco di qualche giorno, avere il Consiglio il 18, non vedo perché la Commissione, se non si possa fare, l'11 a questo punto. Cioè di solito si è fatta... Una notte, dicendo una Commissione prima del Consiglio Comunale, signori. Cioè sono problemi di orario se si fa... Due ore. Non lo so, è per cercare di incastrare le cose, se vogliamo portare, l'obiettivo è portare il regolamento all'interno della consigliatura, oramai non è che abbiamo...
Se l'ipotesi della commissione l'11 è fattibile, è chiaro che dobbiamo convocare ragionevolmente per le 17?
Sì.
Se mi posso interrompere, prego. Il ragionamento iniziale era, e anche su proposta dell'assessore... che io penso anche di condividere, però dobbiamo trovare un accordo, credo che siamo tutti intenzionati a trovare la soluzione di incontro migliore, era farlo la sera, di modo che in questa commissione potranno essere presenti anche tutti gli invitati del caso. Quindi l'idea delle ore 21 era serale proprio per dare più possibilità a chi è fuori, a chi lavora, a chi non può, di venire. Quindi il 18 è escluso se ci conferma, l'11 è escluso se c'è il Consiglio Comunale, perché io non avrei nessun problema a venire qua anche all'una, ma non ci sarebbero le persone che vorremmo, alle quali vorremmo dare la possibilità di poterci essere. L'altra data che a questo punto, perché dobbiamo sentire la disponibilità della dottoressa Guarino, era il 12. Dico bene? Allora, il 12 è venerdì, avevamo detto, non avevamo valutato il tavolo interistituzionale, però sentiamo anche dall'assessore Pastore se è possibile. Per me nulla osta. Se non è possibile il 12, dovremo confermare però il 10.
Posso provare un po' in campo? Il 12, quando volete, io mi metto a disposizione. L'11, qualora fosse utile, potremmo immaginare il lavoro con la Commissione dalle 17 alle 19. Dopo io posso rimanere qui anche per, come dire, rifare la stessa cosa con le associazioni, dicendo con la Commissione abbiamo riflettuto.
Mi rivolgo al Presidente Roncarati, mi perdoni, dottoressa. E l'11, Consiglio Comunale, abbiamo un solo DG? Cioè questo qui, perché detto fra di noi, se dovessimo cominciare alle 19 il Consiglio Comunale, io credo che tra le comunicazioni e l'unico DG che c'è stato almeno ad oggi dato sapere, io credo che alle 8, sto parlando dell'11 sera, alle 8 il Consiglio Comunale è terminato. Nulla vieta che alle ore 21, 20 e 30 si può fare la commissione dedicata, se c'è un solo DG chiaramente.
Allora, gli oggetti potrebbero essere tre, non ho ancora la certezza dell'ODG sull'acqua, nel senso che l'ufficio non mi ha ancora dato l'ok, per le risposte di Atersir, c'è una delibera dell'ufficio ambiente che in questo momento non mi ricordo, è una cosa che credo che non ci impegna molto, il PAESC è un malloppo di roba che dipende da quale tipo di discussione ne uscirà.
Per allora, cui io non direi, mi sento proviamo di dire a chiedere il venerdì 12, e speriamo alle ore 21, è libero anche prendere l'11, sarebbe problematico, per insomma non stabiliremo niente adesso. Quindi proviamo a indirizzarci sul 12, se può star bene anche l'assessore Pastore, non ci sono problemi. Però se non sarà il 12 per suo impedimento, speriamo di no, noi dovremo convocarla il 10.
Io lascio agli atti che assolutamente io non sono d'accordo sul 10, poi voi farete quello che riterrete, la Presidenza agirà in autonomia, però mi troverà assolutamente discorde su questa convocazione. Io invito la Presidenza, se non è possibile il 12, a trovare un'altra data utile che non coincida con degli altri impegni istituzionali. Io credo che sia un dovere istituzionale di una Presidenza che deve essere anche una Presidenza di garanzia, perché è attribuita alle minoranze. Grazie.
Il 12, le ore 21 sono, possiamo fare anche le 20:30 magari?
La Presidenza replica al Commissario Santunione che il dovere istituzionale è quello di raccordare nei tempi e negli step che ci siamo dati. Questo è il dovere istituzionale che la Presidenza ha. Se vogliamo parlare a microfono, lei è un altro consigliere, delegherà l'altro consigliere. Va bene. No, mi dispiace, consigliere Santunione, però se parla di prepotenza lo dice a microfono, non c'è nessuna prepotenza, stiamo cercando di trovare una quadra per portare a termine i regolamenti della partecipazione che 10 anni che aspettano. Ci sono le varie ed eventuali, se qualcuno vuole intervenire o meno. Va bene, grazie. Ci aggiorniamo così come detto. Alle ore 20:45 circa si chiude questa commissione 1 del 27 marzo. Buonasera a tutti.
Grazie a tutti per il confronto. Grazie.